la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y deja el tercero tocar para Burruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
Un saluto a tutte e tutti, gli Armando, il calcio la malattia, in diretta come sempre il giovedì alle 22 su radiocittaperta.it, dall'altra parte dell'acquario il buon Simone. Ciao Simone, buona serata.
Ciao a tutti, buonasera.
E dalle profondità dell'oceano il nostro Marco Bosco. Ciao Marco.
Ciao, un saluto. Sì, ma in realtà siamo appena partiti, ma insomma sì, la direzione è quella.
Sei sperduto nel mare, sei su una barca in mezzo al mare, di notte.
In realtà sono su una grande nave chiamata Laurana che ci porterà da Stromboli a Napoli e durante il tragitto, appena diciamo lasciate le olie, si perderà il segnale perché sapete bene che il mare è un po' una terra.
Quando non ti sentiamo più vuol dire che tipo
ti siamo affogati.
Tipo Titanic, diciamo.
Sì.
Una grande nave che invece che Titanic si chiama Oak Tree, però. Giusto?
Oak Tree. Sì.
Vabbè, ovviamente finché ci sei e ti solleticheremo un pochino su questo clamoroso, forse inatteso, forse neanche così inatteso, cambio alla guardia, si sa che tu sei interista, insomma, non fai nulla per nasconderlo.
Direi inatteso no, dai, insomma, è l'esito fisiologico di un mancato, diciamo, ripagamento di un prestito.
Beh, tu speravi o pensavi che fosse ripagato questo prestito oppure sapevi che sarebbe andato a finire così?
Io mi auguravo di no, tra l'altro, nel senso che ringrazio Zhang per la bellissima parentesi, però insomma questa era una situazione che non aveva più nessuna possibilità di essere risolta,
perché,
se non con l'escussione del pegno.
Perché se Octree, insomma, a meno che non vogliano, ecco, non vogliono fare gli speculatori estremi, è una struttura con le spalle un po' più larghe di Suning ormai, no? Di quello che ho capito.
192 miliardi, penso che insomma una questione di 400 milioni erano bruscolini. No, ma Octree non ha nessuna intenzione a far depauperare il valore del brand.
Non gli conviene, insomma, certo.
Sarebbe come darsi la zappa sui piedi.
E quindi Simone, niente, noi che speravamo che l'Inter fallisse, non fallirà, anzi capace che questi investono ancora più soldi. Comunque Zhang lascia il suo breve diciamo periodo di guida,
scudetti, due Coppe Italia, Supercoppe, due finali, anche se entrambe perse, di Coppe Europee, no, un palmarès direi di tutto rispetto, insomma lascia comunque una società che è tornata così a farsi vedere anche nei palcoscenici importanti. Per questo sono fiducioso, perché comunque Octree ha chiarito che ci sarà un nuovo CDA, ci sarà un nuovo presidente. Io, se proprio volete la mia, io caldeggio fortemente la candidatura di Javier Zanetti.
Vabbè, certo, è naturale, insomma.
Poi tra l'altro Octree fa parte del gruppo Brookfield, che gestisce il 70% delle quote, ed è un gruppo 100 volte più grosso di Octree, quindi è un gruppo molto forte.
Comunque ragazzi, sbaglieremmo se pensassimo che adesso, come diceva adesso provocatoriamente Alessio, non crediate che adesso ci sarà un budget di siamo arrivati noi, 200 milioni, tieni Marotta. No, anzi, secondo me adesso la corda sarà ancora più a frizione, ancora più stretta, nel senso che loro non tollereranno più le male gestiones, voglio dire, cioè, capisci, la gestione alla Zhang, o se volete alla Moratti dei tempi d'oro, qui è vista come fumo negli occhi.
Perché Zhang ha venduto, io mi ricordo Lukaku, insomma non è Zhang uno che buttasse i soldi dalla finestra.
Però i bilanci ogni anno erano sempre peggiori, cioè comunque ci sarà una grandissima attenzione. Io sto pensando all'Ataro Martinez in questo momento. L'Ataro Martinez, se sono vere le voci che sono circolate, che si sta impuntando su 10/9, voglio 12, attenzione all'Ataro Martinez, se tira troppo tardi, la corda viene venduta.
Alla Dybala.
Ma credo che su questo non faccia scuola.
Vabbè, sarebbe anche senso. Ci sei ancora, Marco? Niente, è stato inghiottito dal mare. Ah no, ci sei. Pensavo ti avesse inghiottito il Mar Mediterraneo. Niente, niente. Lo sta inghiottendo. Sei intermittente, Marco? Ci sei? Ci senti?
Mi dispiace tanto.
Una battuta sull'Atalanta, una battuta sull'Atalanta, via, via, su.
Bene, a parte la caduta di stile di Gasperini, una grandissima nottata.
Quale caduta di stile?
Quella che ha fatto nel finale. Quella che ha fatto nel finale, del tutto fuori luogo.
Oddio, me la so persa, qual era?
Ha detto che ci sono squadre in Italia che vincono quei conti non a posto e l'Atalanta non fa parte di questo gruppo. Era riferimento all'Inter, insomma.
Beh, invece la Juve fischiava, insomma, comunque.
No. No, con la Juve quando ha perso la finale scorrazzava Allegro per il campo perché la sua Juve comunque l'aveva vinta la Coppa Italia.
Vabbè, ma lui
mi stai toccando su un tasto, guarda.
No, non ti voglio fare così. Ma t'hanno fatto arrabbiare anche che ce l'avevi contro gli abbonamenti dell'Inter che ci hai mandato.
No, quello ne parliamo la prossima volta. È una nuova cosa interessante, due livelli, no? Ci saranno due livelli di abbonamento, un livello cosiddetto basic e un livello plus. Il livello plus costerà molto di più, però darà la possibilità di fare cambi, mentre in quell'altro ci saranno molte limitazioni, sai, con la testa del tifoso. E poi si potrà vendere il biglietto, se tu magari ti rimane il biglietto in mano, non puoi andare alla partita, lo puoi vendere a degli sconosciuti, però tramite una piattaforma che l'Inter darà a disposizione, e non potresti guadagnarci più del 60% del prezzo del botteghino. Questo per evitare fenomeni di bagarinaggio, che insomma sono una piaga. È una cosa molto interessante.
Sì, è interessante.
Come i biglietti per gli abbonamenti delle palestre, no? Ah, ti presto l'abbonamento, non ci posso andare.
No, è interessante perché così almeno noi possiamo andare a vedere la finale di Coppa Italia con un metodo del genere, per esempio.
Sì, perlomeno avresti avuto molte più chance.
Esattamente. Va bene, dai Marco, vediamo crolli, vediamo cose, ci interessava sapere un po' le tue sensazioni di questa vicenda Octree, perché da tifoso di vecchia data interista, insomma, pensavamo, non sei preoccupato, insomma, sei...
No, niente affatto.
E questa idea che ormai il calcio italiano sta scivolando in mano a fondi americani, te ne frega qualcosa, ti preoccupa?
Zero.
Bene. Vabbè, insomma, in questo sei un uomo del mercato, ecco, sei un uomo del mercato.
Un capitalista,
sei uno sporco capitalista. Un abbraccio Marco, giovedì speriamo tu sia qui con noi come al
solito. Sì, ci sarò.
Cordiale pagato,
Un abbraccio, sì, qui stiamo stiamo sgavazzando alla grande.
Grazie per il cordiale.
Ciao Marco. Ciao. Vabbè, pensavo che fosse più timosa la cosa, più tardi tornerà Yuri Tancioni, ci sarà qui, guarda, c'ho qui uno che mi sta muovendo dietro, vai, entra anche tu. Si parla di calcio, sei un tifoso romanista, c'è anche un bel kit della Roma messo lì.
Che ci sta a fare questo kit?
Poi ne parliamo. Come hai vissuto la sconfitta in finale? Però così non senti Fratemo. Come hai vissuto la sconfitta? Io cerco di nascondere il fatto che mio fratello è radio.
Mio fratello è figlio unico.
Capito? Come si dice? Conflitti di interesse. Come hai vissuto la sconfitta in finale del Bayer Leverkusen, che aveva estromesso la tua squadra, tu tifoso della Roma? Non hai idea, sei stato felice o hai rosicato? L'Atalanta di ieri era ingiocabile, no?
No, allora, io ho notato che durante il corso della settimana nei gruppi romanisti c'era una sorta di comune accordo che sti cavoli che il Leverkusen ha battuto la Roma e l'ha tirata fuori appunto dalla competizione finale, bisogna comunque andare contro l'Atalanta, quindi non bisogna godere del fatto che l'Atalanta...
Motivo?
Se tu mi chiedi il motivo, ovviamente tu mi chiedi un motivo secondo logica, ma secondo i moti del cuore
non c'è logica,
che non c'è,
forse una risposta ce l'ha da Simone.
I tifosi della Roma hanno tifato Atalanta, no? Ne parleremo
non
dopo.
Non tutti
no, ma non tutti però
c'è in ballo la qualificazione Champions probabile per la Roma, per cui
perché Atalanta va in Champions League, la Roma...
ne parliamo dopo, perché è una combinazione maledetta: Fiorentina, Atalanta quarta, Atalanta quinta, due o tre squadre in Europa League, poi lo vediamo dopo. Però alla Roma faceva sicuramente gioco che l'Atalanta vincesse l'Europa League, come adesso le fa gioco che l'Atalanta non raggiunga poi il quarto posto.
Ma la Fiorentina quanto la fa? Quando la fa la finale?
La Fiorentina gioca giovedì prossimo e sabato ci sarà a Wembley la finale di Champions.
Però aspetta, insomma... però aspetta, il mio intervento andava proprio in questa direzione, nel fatto che nonostante la logica imponga o avesse imposto di appoggiare
c'era
la componente quando, che ne so, un'antipatia, come per esempio, adesso non vorrei citare squadre e poi si riduce al solito campanilismo del se da Juve, della Roma, ovviamente sono cose che non mi interessano, ma certe volte se c'era da, anche in passato, sostenere per motivi di logica la Juve, insomma la tifoseria nonostante questo andava contro.
Ah, tu dici perché logicamente magari la Juve vinceva e liberava un posto.
Partiamo.
Il cuore non conosce ragioni.
Ma guarda, allora facciamo una cosa, levo l'esempio di squadre che ci possono essere simpatiche, mettiamola così, e quindi poi si sconfina sempre
si
un po'
finisce
nel
male,
sì,
poi
finisce male perché finisce un po' nel rosicamento personale, ma io ricordo sempre, per esempio, la Lazio quando fece quella partita con lo striscione. Oh no.
Sì, come no, certo.
Te lo ricordi? Purtroppo io ho una memoria di cacca e quindi non mi riesco a ricordare, ma voi sicuramente vi ricordate meglio.
Era Lazio-Inter, con l'Inter che stava giocandosi il campionato con la Roma.
Bravi, oh, bravissimo.
Segnò l'Inter.
No, però il campionato quello, ok, non era il campionato, no, il campionato, ok, sì, qualche anno fa.
Sì, 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 una decina d'anni fa,
sì. Col pareggio con la Sampdoria,
esattamente,
famoso,
che perse in casa con la Sampdoria.
Storari parò tutto.
Sì, sì, sì.
Capito, però era talmente regalata come partita e talmente regalato, dove certo Lazio Inter storico gemellaggio, eccetera, non è la prima volta che i laziali, quindi insomma, appoggiano in maniera chiara se c'è da appoggiare l'Inter, così, però insomma, addirittura
il 2010, ragazzi.
2010, addirittura però appunto nel esporre lo striscione o no, e quindi nonostante la propria squadra prendesse dei gol e perdesse, dice chi se ne frega, io comunque vado in direzione, cioè nel senso, certe volte logica, cioè il tifo non puoi sottometterlo sempre a ragione di logica, e in questo caso appunto tra sostenere l'Atalanta e Leverkusen non è detto che tutta la tifoseria, nonostante la logica imponesse il sostegno all'Atalanta, abbia fatto così e non solamente per vedere. Guarda, io ti dico una cosa che ho letto in molti forum, così, solamente per vedere, cito testualmente, piagne Gasperini.
Sì.
Mi guardi come se sono un alieno.
Come se fossi un alieno.
No, stavo ricordandomi.
Ah, vabbè,
che,
ma non mi stava proprio sentendo.
Che la Roma,
lo dico perché ci sta sentendo, non mi stava proprio assentendo.
No, stavo pensando che quella Roma che perse lo scudetto perdendo in casa la Sampdoria, allenata da Claudio Ranieri.
Era la 36ª giornata. La Roma era con l'anticipo prima in classifica, l'Inter seconda un punto. 36esima, eravamo arrivati alla fine e vinse con un gol di Samuel e Thiago Motta. Adesso mi si è liberato uno slot del mio cervello.
Ascoltiamo un attimo, vi facciamo sentire una cosa.
Sì, no, io credo che appunto il mio viaggio è iniziato nell'88. Abbiamo fatto 3 anni stupendi, poi sì, ci sono state 2 promozioni, una salvezza e poi sono andato via, sono diventato grande. E adesso mi sembra giusto, dopo la promozione, che magari non ce l'aspettavamo così immediata quando sono arrivato a gennaio, e poi questa salvezza arrivata, io avevo detto all'ultimo secondo e l'ultima partita, perché nella mia mente avevo rimesso il gol di Pavoletti al 94esimo, però ho deciso la cosa giusta. Lasciare adesso, avevo messo i 3 anni, però insomma è giusto lasciare adesso a malincuore, perché è una decisione dura, sofferta, ma credo che sia la cosa giusta. Preferisco andare via così e non magari che un altro anno che le cose non vadano bene. Perché? Perché questo? Perché sapete quanto io avessi paura nel tornare e dire perché devo andare a macchiare, se le cose non vanno bene, i 3 anni che ho vissuto qua, che mi hanno riempito il cuore, che nei momenti di difficoltà che un allenatore ha, perché io mi attaccavo sempre a Cagliari, a quest'isola felice, e non volevo venire, lo sapete, in parecchi mi insistevano. Poi quando lessi quelle parole di Gigi Riva, Claudio è uno di noi, se vuole sa che noi qui siamo, e beh, a quel punto sono tornato perché dico, va bene, lasciamo stare gli egoismi, andiamo e rischio una brutta figura, rischio quello che ho fatto di buono, pazienza. E adesso però è giunto il momento di lasciarci. Io mi auguro di essere ricordato come una persona positiva, una persona che ha chiesto aiuto ai cagliaritani, ai sardi, di aiutarci, perché senza di loro, sono sincero, non ce l'avremmo fatta. Pubblico è stato l'uomo in più veramente, perché nei momenti difficili, sia dell'anno scorso sia di quest'anno, hanno creduto nelle mie parole quando ho detto prenderemo all'inizio delle libecciate che la barca tremerà, e così è stato. Però siamo riusciti a tenerla sempre dritta grazie a voi, perché il pubblico non ci ha mai abbandonato, perché è difficilissimo giocare in casa se il pubblico rumoreggia, se il pubblico ti fischia. No, il pubblico ci ha sempre soffiato dietro e i recuperi che abbiamo fatti sono stati grazie a voi. E di questo vi sono eternamente grato, perché mi avete fatto vivere un anno e mezzo meraviglioso. Spero di essere, io sono orgoglioso di voi, spero che sia stato un degno rappresentante di Cagliari e della Sardegna intero. Grazie di vero cuore, ci sarà giovedì notte l'ultima partita e vi abbraccerò calorosamente.
Claudio Ranieri, ma voi avete capito quello che ho capito io, che se ne va da Cagliari, perché c'è anche chi applica un'interpretazione estensiva, dice lascia il calcio.
Lascia, ma non del tutto, perché si parlava di una possibile esperienza per una nazionale. Lui ha già guidato la Grecia in passato. Io ho capito che lascia il Cagliari.
Io pure ho capito 73 questo.
73 anni, in gran forma, simpaticissimo e allenatore molto competente. No, non lo so, voci di corridoio dicono che possa tenersi come ultima esperienza una guida di una nazionale.
Tu che ricordo hai di Ranieri, che è stato due volte alla Roma, anche recentemente
è stato due volte alla Roma. Riporto solamente per correttezza che Sport Mediaset, cioè il canale di sport di Mediaset, dice che Ranieri lascia il Cagliari e il calcio.
Però da questo non si evince questo. Sì, io poi ho letto questa cosa, però qui dice saluto Cagli, non lo so. Comunque sia, non è giusto così per come disse una volta, per attaccarmi al fumo della pipa.
Corriere dello Sport conferma questa cosa. Corriere dello Sport titola che Ranieri lascia Cagliari e il calcio. Cioè, quindi vabbè.
Tu che dici? Vedo che gesticoli.
No, voglio voglio ricordare Ranieri come
non è morto, poveretto.
Tanti lo ricordiamo, il simpatico Ranieri, no, che si è distinto per la sua classe, per la sua simpatia, per la sua tolleranza, educazione, eleganza, no? Una persona che adesso nel mondo del calcio e nel mondo di tutti i giorni sono persone sempre più rare quelle che si incontrano. Però
stava anche alla Juve,
non è solo, no, questo volevo dire, non è solo un allenatore simpatico, una brava persona. Da allenatore in Italia ha allenato, oltre al Cagliari, due volte promozione e salvezza contestuale, di tutte e due le volte ha allenato anche Napoli, Fiorentina, Parma, Juventus, Roma, Inter. All'estero ha allenato il Valencia, l'Atletico Madrid, il Chelsea, Monaco e Leicester.
Ascoltiamo un attimo a proposito di Leicester, ascoltiamo un attimo a proposito di Leicester, vediamo un attimo se vi ricordate questa cosa qui che fu storica, quel clamoroso anno scampionato 2015-2016.
Danny Drinkwater has said this week that he was asked about how you are with the players, and he says you have an imaginary bell that you shake if you don't think you've got their full attention. Is that right?
I don't know. If a drinker says something, it's true.
Do you use this imaginary bell?
No, I don't use. I tell to them dilly din dilly don when they are sleeping, no? And then I buy to them a little bell.
Well, we bought you a little bell.
Yes.
There you go. So
Come on, man.
You can use that.
Hey, you are sleeping. Come on.
Do you think you've maybe got this aura of it?
Qui quando cazzeggiava con i giornalisti
dilly ding dilly dong,
che poi a un certo punto disse, quando Leicester entrò matematicamente in Champions League, no, e lo intervistavamo dicendo che ma vi giocare il campionato, lui disse oh, adesso non vediamo se lo troviamo, siamo in Champions League, il Leicester è in Champions League, poi, cioè,
si quindi, doveva salvare, ha vinto.
Che cosa incredibile fu quella.
Ranieri ha vinto con la Fiorentina anche una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, una Coppa di Spagna col Valencia, il campionato inglese, un Intertoto e una Supercoppa UEFA col Valencia. Non è un allenatore così,
assolutamente.
Ha ottenuto grandi risultati con la Roma, ha rischiato lì lo scudetto. Non è proprio
lui, però forse, ecco, sarebbe stato tanto contento di vincere quello scudetto di quella Roma.
Quello sì, quello, ma anche per ragioni personali, ovviamente.
Certo, certo. Lui arrivò, mi sembra, non vorrei dire una sciocchezza, Simone, tu che sei un pochino super, sì, vai, smanetta. Lui arrivò in sostituzione di Spalletti o venne
in sostituzione di Spalletti. Lui allenò la Roma dal 2009 al 2011.
La seconda volta, no. La prima volta,
viene al posto 2009-2011, sì. La seconda volta nel 2000 ha allenato la Roma solamente nel 2019.
Ok.
Però okay. L'anno buono fu quello del 2009, nel biennio 2009-2010, quello poi vinto dall'Inter.
Sì, diciamo un allenatore molto tradizionale, un 4-4-2 bello robusto. Io me lo ricordo alla Juve, che fu lui l'allenatore, era lui l'allenatore quando vincemmo 2-0 al Santiago Bernabeu, per doppietta di Alex Del Piero.
Aveva una squadra mica male lì, comunque.
Sì, era una Juve un po' di passaggio, era Juve post Calciopoli.
Comunque aveva
Thiago e
Sissoko, i samurai, no? Del Piero, Trezeguet, Nedved, Buffon, il nostro caro Zebina, Camoranesi, insomma, non è che avesse una squadra poi così, poi erano altri giocatori così un po' all'avventura, un giovane Chiellini,
tra l'altro, sì. Marchigio arrivò alla fine
secondo,
di quella...
arrivò secondo in campionato, credo, insomma.
Sì, fu quello che riportò la Juve in Champions League dopo il ritorno. Lui dopo che Deschamps riportò la Juve in Serie A, venne lui subito, reduce da un grande campionato del Papa. Mazza, che bei ricordi, sono passati 15 anni. Allora, proviamo dopo a sentire Yuri anche magari su questo sentimentalismo.
Intanto il Cagliari sta giocando con la Fiorentina,
Che fa?
Stanno in questo momento, cosa è successo?
Ragazzi, io mi sto giocando lo spareggio per il campionato di fantacalcio.
Bellissimo gol del
giocando
Cagliari,
senza soldi,
non so di chi, 2-1. Il Cagliari sta battendo la Fiorentina.
Alessio dillo, perché sennò dicono che Radio Città Aperta
il fantacalcio con la
pubblicità del betting. E che Alessio Ramaccioni è.
No, fantacalcio, che betting.
Come si dice? È ludopatico. È un ludopatico.
E Simone ha perso nella stessa Lega la finale di Coppa di Lega proprio la scorsa settimana, e io oggi sono affidato sostanzialmente a Vlahovic, Zapata e Ildiz.
Anche tu non sei messo male, ecco.
Vediamo, non si sa. Allora, vediamo un attimo questa questione.
Così, e taglia subito ogni possibilità di commento.
Zapatone ha fatto 12-13 gol, Vlahovic è il secondo cannoniere della Serie A, Ildiz è un giovane talento che ha fatto il gol e ha fatto l'esultanza del Piero, ma non tracimiamo nel bianco-nero, faremo un bello speciale su Allegri, dobbiamo ancora parlarne molto di Allegri. Allora, vediamo un po' questa questione, tu che sei amante dei numeri calcistici, della cabala calcistica, allora, 5 squadre italiane in Champions, evviva, non sia per quale strano motivo, visto che il calcio italiano è a livelli, diciamo, indecenti da almeno un decennio, noi abbiamo 5 squadre che vanno in Champions. C'è la possibilità della sesta, perché, e qui ti lascio la parola perché io già mi fermo.
L'ultima giornata è interessantissima, perché comunque se le 5 sono già matematicamente in Champions, poiché la Roma non può più raggiungere Atalanta, dovesse raggiungerla sarebbe comunque dietro. È interessante anche la lotta per l'Europa e la Conference, perché c'è la Lazio 60 già in Europa, Fiorentina 54, Torino 53, Napoli 52, e zona retrocessione caldissima con l'Empoli che va a Roma. La Roma vince, perde, pareggia, non le cambia nulla, e il Udinese, Frosinone Udinese, sfida salvezza, sarà davvero molto molto agguerrita. Cosa succede? È un è un po' ingarbugliato come discorso. Al momento ci sono 5 squadre qualificate già in Champions: l'Inter, il Milan, Juventus, Bologna e Atalanta. L'Atalanta già qualificata, essendo certa di finire comunque tra le prime 5, ma adesso è qualificata di diritto, quindi non per lo slot aggiuntivo derivato dal ranking di quest'anno, ma per i suoi meriti sportivi. Ha vinto l'Europa League e va in Champions League. Quindi oltre a questo l'Italia potrebbe avere un bonus aggiuntivo. Quindi se l'Atalanta chiude tra le prime 4 non libera un posto, se invece finisce quinta o peggio, non può finire oltre, abbiamo già detto, si aggiunge alle prime 4 qualificate del campionato e solo a questo punto scatta il posto extra per l'Italia. Se le qualificate sono solo 4, il posto bonus va alla quinta. Se le qualificate sono 5, quindi più l'Atalanta come detentrice dell'Europa League, il posto bonus va alla sesta. Quindi la vittoria dell'Atalanta sull'Everkusen tiene in corsa la Roma, in quanto la Roma, abbiamo detto, che non può finire né quinta né settima. E se adesso, se fino ad oggi la Roma tifava per l'Atalanta, ora dovrà tifare contro, e contestualmente dovrà tifare per Juventus e Bologna. Ok, quindi cambia completamente lo scenario.
Quindi, però se la Roma vince e l'Atalanta dovesse perdere, la Roma va a pari punti. Però che succede?
No, perché per gli scontri diretti passa comunque l'Atalanta. Cosa succede poi? La Fiorentina Conference League.
Lazio, Europa League.
Se, adesso ci arriviamo. Se la Fiorentina vince la Conference, si qualifica automaticamente quindi l'Europa League. E quindi da questo risultato dipenderanno il destino di Torino e Napoli, che sono attualmente noni e decimi, pensate un po', noni e decimi in classifica. E quindi se la Fiorentina vince la Conference League e l'Atalanta non chiude tra le prime 4, l'Italia avrà le prime 6 squadre in Champions, altre 2 in Europa League, la Lazio in questo caso e la Fiorentina, e una in Conference League, quindi una tra Napoli e Torino. Se la Fiorentina vince la Conference e l'Italia chiude tra le prime 4, l'Italia avrà 5 posti in Champions e 3 squadre in Europa League: Roma, Lazio più la Fiorentina detentrice della Coppa, e la nona andrà in Conference League. Tutto questo vale se la Fiorentina non arriva settima in campionato, ipotesi estremamente remota visto anche il risultato di oggi, che tra l'altro ha appena pareggiato la Fiorentina. Se invece la Fiorentina non vince la Conference e l'Atalanta libera il sesto posto in Champions, avremo Roma in Champions, la settima in Europa League, Lazio in questo caso, e l'ottava tra Fiorentina, Napoli e Torino in Conference League. Non so se mi sono spiegato, è davvero un trip, però è una combinazione davvero.
Io a un certo punto mi sono disconnesso. Quindi affinché la Roma non vada in Champions, che dobbiamo fare noi?
La Fiorentina deve arrivare tra le prime 4.
L'Atalanta deve arrivare tra le prime 4. E quindi speriamo domani che perda sia la Juve che il Bologna. Concentriamoci su questi. Dilli ding dilli dong, Yuri se fuma il bong. Ciao Yuri. Oh, ciao Yuri, come stai?
Grande rima.
Te lo ricordi dilli ding dilli dong? Sei triste?
Dilli ding dilli dong, siamo in Champions League.
Sì, esattamente. Ti ricordi? Sei triste che Ranieri lascia? C'è anche Valentino, quindi siamo due umanisti e due juventini.
Ciao Yuri.
Che grande onore. Ciao
Yuri, tu ovviamente dalla qualità dell'audio stai trasmettendo dalla Soyuz.
Sì, sta in orbita.
Dal mio bunker in Sabina.
È un novello Yuri Gagarin, capito?
Esattamente.
Allora, noi non ti sentiamo da un po'. Tu come hai vissuto questa eliminazione in semifinale di Europa League? Hai sofferto? Te l'aspettavi? Sei stato male?
L'ho sofferta tanto, perché ero presente nella semifinale d'andata allo Stadio Olimpico, in cui siamo stati davvero sommersi dall'ondata Leverkusen, e ci ho sperato fino all'ultimo nella rimonta del ritorno, fino a poi finire quegli ultimi 10 minuti devastato, che però questo è il calcio, ragazzi, c'è poco da fare. Non riesco di sicuro a gioire per la vittoria dell'Atlanta di un Gasperini mai ben sopportato.
Vedi, allora scusami Yuri, perché stavamo discutendo proprio su questa cosa e Alessio Creduloni non mi voleva dare retta sul fatto che ci fossero dei gruppi di romanisti, insomma, una parte anche sostanziosa in un certo senso dice chi se ne frega che Leverkusen
si rifiuta di fare Atlanta.
È certo.
Allora siete masochisti,
non di quella schiera.
Ma non è masochista,
non
vuole andare
in Champions.
Ma non è masochista.
No, credo che sia semplicemente un fatto di coerenza. Non mi aspetto sconti dall'Atalanta, non mi aspetto miracoli dall'Atalanta, non sono riuscito a tifarla ieri sera, con tutto che sono stato eliminato dal Bayer Leverkusen, perché per esempio Gasperini non è il mio ideale di calcio a cui aspiro, al contrario del buon Sir Claudio Ranieri, che abbandona il pallone. Credo che tra queste due categorie di allenatori ci sia un abisso.
Ma tu fai un discorso, diciamo, etico e di qualità morale, diciamo così, perché tecnicamente Gasperini sta insegnando calcio a tutta Europa da 7 anni.
Sì, Ale, però Gasperini comunque è il primo trofeo che mette in bacheca da allenatore, per carità.
Allena pure l'Atalanta, cioè allena l'Atalanta, una squadra che non è. Ne abbiamo parlato la volta scorsa mentre tu stavi in orbita intorno alla Luna, intorno alla Terra, scusa, perché Yuri Gagarin fece l'orbita intorno alla Terra. E l'Atalanta ha perso 2 finali, insomma ci è andata vicino qualche volta in Coppa Italia, ma 3 finali anzi, però c'è da dire che, diciamo, per creare un'abitudine alla vittoria in una piazza che prima forse aveva vinto un'altra Coppa Italia negli anni 60, non vorrei sbagliare, l'Atalanta, insomma, ce ne vuole. Adesso, a parte tutto, neanche a me fa impazzire Gasperini, adesso stavo un pochino provocandoti, perché ha dei modi e se ne è uscito con delle dichiarazioni veramente allucinanti, però va detto che come ti ricordi l'anno del Real Madrid, ve lo ricordate, il Real Madrid 2 anni fa che arrivò in finale eliminando mi pare City, Paris Saint Germain e un'altra big, forse il Chelsea, per poi battere in finale il Liverpool. Voglio dire, l'Atalanta è arrivata a questa finale facendo, cioè, quasi facendo una Champions gli ultimi turni.
Io invece vorrei lanciare agli ospiti, infatti sono io l'ospite.
una domanda e rispondi tu adesso.
Allora, fatti una domanda e datti una risposta. No, su questo spunto prendevo da Alessio il fatto che Gasperini, appunto, 7 anni, però d'altra parte giustamente c'è per le mani c'è l'Atalanta, quindi non certo, e nonostante questo hai raggiunto anche delle finali, una l'hai portata a casa, trofeo europeo. Se la vittoria di questo trofeo europeo può che tipo di strada può aprire a Gasperini? Nessuna, resta dove sta. Qualche club importante potrebbe farsi avanti perché è interessato da questo comunque allenatore che ha, insomma, in un certo senso ha rivitalizzato una squadra che di certo prima di allora non è che conoscessero molti.
E infatti lo stesso Gasperini ha detto del futuro c'è tempo per parlare. Tu che pensi, Simone Iuri, poi vi dico la mia, vai.
Gasperini è da anni che sta facendo benissimo, proponendo un bel calcio, assistito da una società in maniera incondizionata, no? Ha una fiducia incondizionata,
un valenzone clamorose pure,
che lo aiuta proponendogli dei giocatori dei giovanili, rivendendoli, comprando dei giocatori di qualità e accettando anche dei risultati all'inizio non buoni, eccetera eccetera, in una piazza che comunque si esalta comunque per il bel gioco e per ciò che fino adesso ha acquisito. Ne parlavamo proprio l'altra volta, Valentino, poi quando poi la piazza si farà più
esigente
e chiederà più trofei, ne ha vinto uno abbastanza importante ieri, insomma non male, però prima aveva sempre perso le finali, non era andato avanti in Champions, eccetera. tocca vedere cosa succede. Gasperini è un tipo di allenatore che propone un gioco estremamente d'attacco, estremamente propositivo, e deve essere come può essere il giovane Thiago Motta, per esempio, come è Klopp, molto più quadrato come allenatore. Però gli devi dare fiducia e gli devi dare i giocatori che vuole lui. Non è un allenatore che può proporre il suo gioco con i giocatori che ha a disposizione, quindi stai aprendo il vaso di Pandora.
Certo.
È un allenatore che gli devi dare fiducia inizialmente, sicuramente per il primo anno, e un certo tipo di squadra. Se non gliela dai, secondo me, ecco, in questa Juventus, in questo sistema, nomino una squadra che conosco, difficilmente, ma anche in una squadra molto più forte come può essere l'Inter, difficilmente può ottenere questo tipo di gioco subito. Per cui non ti so rispondere. Credo che comunque sia sui taccuini di tanti dirigenti di tante squadre italiane e europee Gasperini, a prescindere dal risultato.
Poi c'è l'effetto comfort zone pure, che lui, prima che se ne vada da Bergamo, ci penserei un po', perché lì può fare quello.
Ci penserei un po', però a 66 anni credo è anche giusto che possa anche farsi un pensierino.
Tu, Yuri, che dici? Lo vedi sulla panchina, non so,
io credo che lui voglia sfruttare questo hype per tentare un'ultima panchina big. E ho scambiato delle battute con un amico tifoso del Napoli, si parla molto di Napoli in orbita Gasperini, e io gli ho detto che, come mia impressione, se lui non avesse vinto la finale sarebbe di sicuro rimasto a Bergamo, perché comunque è innegabile che stia facendo un gran lavoro. Due finali quest'anno, e qualche anno fa arrivò fino ai quarti di finale di Champions. L'Atalanta, insomma, 25 anni fa, quando ero bambino, faceva la sponda tra la B e la A. Quindi a livello sportivo questo è comunque il cammino di Gasperini, è innegabile che sia stato positivo con l'Atalanta, e secondo me sarebbe rimasto lì in caso di sconfitta ieri. E penso che questa sia la sua ultima occasione per un grande salto, e potrebbe davvero finire a Napoli, secondo me. Napoli o Milan, ma dagli ultimi rumors a quanto pare il Milan si sta spingendo molto su Fonseca, e con Motta che va alla Juventus sembra un po' delineato. Ecco, mi si apre una questione su chi diventerà il prossimo allenatore dell'Atalanta, nel caso non c'è un nome
De Zerbi, no,
che spicca. Non lo so se De Zerbi passi dal Brighton all'Atalanta, non lo so, potrebbe essere un nome spendibile, non so, forse lo stesso italiano. Comunque chiunque arrivi dopo il Gasp faticherà a mantenere questo livello.
Teniamo anche un conto in considerazione una cosa, che già negli anni passati l'Atalanta ha venduto dei giocatori top
è stato un po' il loro segreto, quella di saper incassare bene, ma soprattutto sostituire meglio, perché l'Atalanta ti va a vendere Bogai, ti prende Lockman, ti cede Zapata e ti va a prendere Scamacca. Senate poi, se la scorsa estate Scamacca forse è sbarcato a Trigoria, magari ha perso Lukaku,
sarebbe stato contento il padre.
Però ecco, quest'anno Cop Miners viene sicuramente ceduto, non so a chi, probabilmente andrà in Inghilterra o forse la Juventus.
Dopo di sicuro ha preso d'oro.
Lockman, qualora dovesse fare un buon europeo, tra poco, signori, inizia l'europeo, il calcio non è finito con la Champions di sabato, anche Scamacca, si parla di tanti club interessati a Ian, secondo me un po' sopravvalutato come giocatori, ha due portieri molto forti, Musso e Carnesecchi.
A me ha fregato con Musso, ha fatto giocare in Coppa, maledetto.
Qualcuno lo venderanno, ne venderanno sicuramente due top. De Ketelaar, dove andrà?
Torna
al Milan.
E dipende chi va al Milan.
Tocca vedere Gasperini come reagirà.
Pioli allenatore.
Di sicuro è un modello che funziona, al contrario del modello Sassuolo, che poteva un po' avvicinarsi, no, per certi versi, all'ispirazione dell'Atalanta come progetto provinciale, diciamo, che però quest'anno non sarebbe. E io il giorno dopo ho fatto colazione ugualmente, anche contento, ecco.
Ma tu sei Siria, ma sei il Sassuolo, beh, già sta un po' sfortunato.
Si parla di Berardi alla Juve, tra l'altro, per due soldi, ma
Berardi 8.
Basta acquistare giocatori insomma, anche il Sassuolo ha tirato la corda, perché insomma
ci ha pioppato Locatelli, strapagato, no, santo Dio,
insomma, ne ha avuti di buoni, Frattesi, insomma,
l'Atalanta si dice buoni. Ma in realtà è vero che in realtà era molto brava a vendere, però chi ha reso tanto l'Atalanta,
secondo gol di fila di Arthur Melo per i fantacalcisti che l'hanno tanto disprezzato, 3-2 al 103esimo, calcio 3-2 della Fiorentina sul Cagliari, finita l'avventura di Ranieri.
Vabbè, diciamo che sì, a prescindere da questa. Momento, da questa. Comunque, momento. No, dico perché di giocatori che hanno reso tanto nell'Atalanta e poi sono stati venduti anche a peso d'oro, hanno reso tanto al di fuori, io non me ne ricordo tantissimi. Forse Mancini, proprio il vostro Mancini, il difensore
sì,
della Roma.
Comunque, sì, però ci sono tanti bidoni alla fine. Pensa a Gagliardini all'Inter, Conti al Milan, forse è stato il più grande bidone.
Ma lo stesso Højlund venduto a peso d'oro allo United quest'anno non è che ha fatto sfracelli, venduto a peso d'oro. Boga dove è andato a giocare? Non mi ricordo, aiutami.
Adesso non lo so.
Vabbè, comunque voglio dire, vediamo, insomma, perché forse anche quel contesto che aiuta. E invece ecco proprio Fonseca che non si è lasciato, cioè a voi romanisti, coinvolgo anche Valentino che si sta spegnendo come una candela col vento che soffia, no? E sta spegnendo lentamente.
Col doppio cordiale è facile spegnersi.
E qui abbiamo bevuto forte, Iuri, qui alla Città.
Beh, è necessario.
E, non avete un bel ricordo voi romanisti di Fonseca, Valentino e poi Iuri. Adesso che al Milan addirittura mi stupisce un po'. Che ricordo hai di Fonseca?
Allora, innanzitutto io voglio dire che Simone serve degli alcolici
deliziosi
e prelibati, ma soprattutto in tema un po' d'antan, cioè lui serve, che ne so, una volta porta il cordiale, capito? In quale bar si serve il cordiale? Quando è l'ultima volta che tu hai sentito dire mi dia un cordiale?
Lui lo chiama cordiale, ma
anche alcolici prodotti nella mia cantina personale,
nella sua vasca da bagno,
completamente illegale.
Da provare,
sì, assolutamente. C'ha tutta una serie. Vabbè, però è meglio non approfondire pubblicamente questa cosa. E di Fonseca, che ricordo vuoi avere?
I sei cambi in una partita,
ma appunto mi pare strano, ma non credo la fonte di Fonseca al Milan qual è? Chi è?
Iuri.
Diverse voci,
se ne parla da diverso tempo, pare che sia il candidato numero uno per la panchina del Milan.
Ma mi pare un'ipotesi, no, che sicuramente avrà delle basi di concretezza, ma se si realizza lunare, cioè almeno per l'esperienza che ne ho io, non zero fiducia, zero come dire appeal verso questa figura, che è un grande punto interrogativo, almeno per me rimane così.
Era molto stiloso in panchina, si vestiva molto bene,
questo mi fa piacere guarda.
Beh, lui fece anche quella uscita vestito azzurro, quando mi pare che era riuscito a battere con lo Shakhtar il Manchester City, e andò in conferenza stampa vestito azzurro perché l'aveva promesso.
Ma Spalletti con la parrucca te lo ricordi?
No.
Che fece la conferenza stampa? Non fece la conferenza, sì, fece una conferenza stampa.
Mi pare proprio di sì,
non mi ricordo per in che occasione. Vabbè, grande personaggio, secondo me, che merita assolutamente un approfondimento, perché fu fu la serie degli anni in cui la Roma arrivava eternamente seconda. Per cui non agguantava mai nulla. L'abbiamo ricordato all'inizio della puntata, quando c'è andata proprio più vicino fu proprio con l'Inter, e poi perdemmo lo scudetto con una partita stranissima con la Sampdoria, dove arrivammo proprio spompati, cioè, esattamente. Di lì poi la piazza romana non lo amò una parte tanto per questo dissidio con Totti,
ma Spalletti.
Certo, Spalletti.
Non lo amò un po', lo odiò. La Roma detestò Spalletti.
Ma aspetta, tu quando dici la Roma intendi cosa? La società o la...
Il tifoso.
Il tifoso, ma pure là però, vedi, perché... Io
ma
credo...
anche Iuri, o no?
Pure Iuri?
Ma io non mi sono mai... Cioè, non ci si può schierare tra mamma e papà. Io ho sempre adorato come tecnico la figura di Spalletti e... devo la mia passione del calcio la devo a una persona come Francesco Totti, quindi ho sempre preferito evitare questo dualismo, non dar retta al Ramazzoni.
No, assolutamente. Allora, Yuri,
specifico. Ho fatto un passo indietro rispetto a questo dualismo, capito?
No, certo, specifico subito: nessuno, proprio nessuno, mai dar retta a Ramazzoni. Però
Ramaccione Simone,
lasciamo perdere, non ti intromettere. Simone e Simone, tu sei Ramaccioni. Però in quel caso io non ci vedevo dualismo, in che senso? Nel senso che dissi di loro: ok, posso avere un'opinione, ma la mia opinione sul litigio Totti Spalletti non va ad inficiare a quello che io penso di Spalletti come allenatore, tant'è vero che poi andò in Russia, correggetemi se sbaglio, in Russia si comportò più che degnamente, insomma,
anche all'Inter, sì,
anche all'Inter, cioè, e poi
riportò all'Inter in Champions. Vabbè, vediamo il Napoli quest'anno senza Spalletti, che fino a fatto da primo a decimo.
C'è sempre questa domandona: se Spalletti fosse rimasto, perché io penso che Spalletti sia andato anche perché forse aveva intuito oltre di City con De Laurentiis che tirava insomma, cioè era molto difficile.
È una piazza
confermarsi.
Intanto posso dire che dalla nostra chat arrivano dei suggerimenti, riprendendo, l'abbiamo letto un po' tardi, colpa nostra, riprendendo uno spunto di inizio puntata. Ranieri lascia il calcio o lascia il Cagliari? Un nostro ascoltatore ci scrive: lascia il calcio, potrebbe solo ripensarci in caso di una nazionale, ma basta che non sia l'Italia, l'ha detto chiaro, quindi proprio dichiarazione sua, quindi lui lascia il calcio, ci ripensa solo se lo chiamano per una nazionale che non sia quella azzurra.
Eppure lo vedrei bene come CT, lo vedrei bene come
Poi un altro ascoltatore scrive: dilli ding dilli dong, Yuri si è fumato un bong. Anche lui l'ha detto, gli è piaciuta questa cosa. Allora, prima di salutarti raccolgo un altro suggerimento che ci è arrivato da un ascoltatore, di citare questo evento. Vi leggo l'articolo, poi lo commentiamo velocemente, poi salutiamo Yuri e poi facciamo una chiusura qui in diretta. Yuri, partecipa più spesso, è molto bello averti con noi in diretta.
Ma perché? Allora io non ci sono mai, voglio sapere, Yuri.
Ma non c'è mai Yuri sta sempre.
Ma che deve fare?
Deve portare. Deve portare roba col camion, non si è ben capito.
No, ma poi quando è presente ci sono interferenze aliene, strane.
Sì, ma strane cose.
Ma Yuri, mi
certo che con la novità del cordiale potrei venire in presente.
No, perché no? Diciamo le cose dette bene. Noi trasmettiamo il giovedì e il giovedì la Roma fino a 2 settimane fa è impegnata nella coppa, quindi lui o andava allo stadio o andava in trasferta o andava a dormire a Trigoria con i suoi idoli,
a dormire a RCA dopo la trasmissione.
Ma io me lo immaginavo già con la stagnola in testa che cercava di comunicare con gli alieni. Con sta roba,
la porta campagna,
sì, capito che stavi col baracchino, quello che usano i camionisti.
No, lui c'ha una macchina del tempo, lui viaggia nel tempo. Comunque, vi leggo sta cosa, dai. Di fronte alla commissione cultura del Senato, non so perché ce l'hanno segnalata, ci teneva molto che io la raccontassi. Il procuratore della FIGC e alcuni rappresentanti dei club di Serie A hanno discusso sulle prospettive di riforma del calcio italiano. Un tema delicato che sarà approfondito ulteriormente in futuro e che ha coinvolto diversi presidenti delle società italiane. Ma non è questa la notizia. Tra i partecipanti c'erano Aurelio De Laurentiis del Napoli, il presidente del Verona Maurizio Setti e il presidente della Lazio, senatore Claudio Lotito, senatore di Forza Italia, il quale è stato protagonista di un episodio curioso durante il dibattito. Dopo l'intervento di De Laurentiis, la commissione ha dato la parola a Setti, seduto accanto a Lotito. Mentre il presidente del Verona stava parlando, le telecamere del Senato hanno inquadrato anche Lotito, che è stato sorpreso in un momento di sonno. Il presidente della Lazio era seduto sulla sedia vicino a quella di Setti, addormentato, scatenando l'ironia sui social media. De Laurentiis si è accorto della situazione e ha richiamato Lotito per svegliarlo. Quando Lotito ha realizzato di essere stato visto con gli occhi chiusi, ha reagito immediatamente cercando di dimostrare che era sveglio. Lotito ha cercato di giustificarsi indicando qualcuno fuori dall'inquadratura della telecamera, spiegando a gesti che non si era addormentato, ma che era concentrato sull'intervento di Setti. Tuttavia, poco dopo, Lotito ha chiuso nuovamente gli occhi, tentando di nascondere uno sbadiglio, gli ha dato un piccolo colpo di tosse e continuando a stropicciarsi gli occhi della stanchezza. Non so per quale motivo ci stava segnalata questa notizia.
Ma cos'era, la scena di Fantozzi?
No, è come quando il primo anno d'università, che uno, capito, sta a casa, non frequenta, e ogni tanto chiama, che ne so, chiamava mia madre, e io, ma dormi, sei sveglio? No, sono sveglio, sto studiando. E poi io mi abbioccavo un po' sta scenetta.
Oddio mio, quanto avrei voluto vedere.
Adesso De Laurentiis, forte dello scudetto vinto, si
è perso pure.
Inserisce tra le squadre più forti e più storiche con i maggiori introiti del campionato italiano, rivendicando il potere economico e rivendicando quindi una diversa distribuzione economica degli introiti nella Serie A. Questo è un gioco che voleva fare già lo Tito da qualche anno, forte della sua posizione, volendo ridurre la Serie A da 20 a 18, se non addirittura 16 squadre. È un gioco vecchio fatto da personaggi vecchi. Io personalmente non gli sto dietro, né voglio farlo.
Però ai mondiali per club non ci va. Già, Spiazze. Allora, Yuri, mi raccomando, cerca di essere più presente perché è piacevole averti. Se vuoi venire qualche volta, porta la boccia la prossima volta. Poi ci sono gli europei, potremmo fare un po' un Armando speciale europeo. Grazie, allora, comunque, ti vogliamo
però,
molto
aspetta,
bene.
Aspetta, no, Yuri, non te ne andare. No, non te ne andare, Yuri, ci servi.
Che c'ha? C'è un quadernino.
Se Yuri è ancora con noi, noi abbiamo questo gioco storico al
fine il campionato.
Non è ancora finito. Cagliari Fiorentina 2-3, quindi non si gioca. Quindi attualmente Yuri ha partecipato una volta ed è arrivato secondo, quindi è fuori gioco. Però abbiamo questo nostro gioco, partecipa anche tu, Yuri.
Ma Yuri l'ho purgato mille volte.
Il pronostico della settimana scorsa è stato vinto dai Four Brothers, io e Alessio, e Marco è arrivato secondo. Gioca con noi per quest'ultima giornata, quindi domani
lo facciamo fare anche a Valentino, dai. Se vince,
Alessio,
vince una pinta
Yuri,
di
Yuri, Simone e Valentino per l'ultimo a dire la sua.
Vai.
Parte quindi Alessio domani 20:45, partita fondamentale per la Serie A, Genoa-Bologna. Alessio, come finirà?
2.
Yuri?
X.
Dico anch'io X. Valentino?
Confermo X.
Sabato 18, altra partita fondamentale, Juventus-Monza.
1.
Anch'io dico 1.
Uno, sarei tentato per l'X, però 1, dai, 1.
Doppietta di Vlahovic.
Sono squadre che tipo gli ultimi 10 turni hanno pareggiato, esatto. Entrambe sempre praticamente. Comunque, a 20:45 Milan-Salernitana.
2.
1.
Ti vuoi giocare la vacanza pagata adesso?
Vai. Okay,
io adesso
io metto 1, Valentino?
Confermo 1.
Questa è una partita interessante per tutti, Atalanta-Torino, domenica alle 18, Alessio?
X.
Dio volesse X davvero.
Io confido nella Dea, metto 1.
No, io invece sono per l'X, sono per il pareggio.
Napoli-Lecce.
1.
Quello è un X.
Io dico 1.
No, vabbè, 1. Cioè, se veramente pareggia o... Cioè, è 1.
Ma il Napoli ha fatto cose incredibili.
Ho capito.
Ma comunque è fuori dalla conference già. Con la vittoria della Fiorentina a maggior ragione.
Ho capito, però dai.
Me lo scarico, vale. Ma Napoli proprio...
Penso sia l'annata peggiore di una squadra che viene da
campione.
Poi abbiamo da Empoli-Roma, altra partita assolutamente inutile, può finire di tutto.
2.
Ma io ti dico un bel X Cristiano.
2 per me.
Empoli-Roma. 2.
Questa è importante, l'Empoli ha l'occasione di prendere qualche punto con la Roma e abbiamo Frosinone-Udinese, quindi Empoli e Frosinone-Udinese si giocano la permanenza in Serie.
Sono questi tre che si giocano due coppie.
Io dico che vince Udinese. 2.
Yuri?
Uno.
X.
Sì, confermo pareggio, pure secondo me.
Verona-Inter.
1.
2.
scontato.
Anche secondo me due.
Donataldo.
Sì, due.
Passarella.
E infine Lazio Sassuolo.
Uno.
Due per il cuore.
Uno.
Sarei anch'io due per il cuore, ma uno.
Tripletta di Camada e io vinco in scioltezza lo spareggio vantacalcio. Va bene, Yui, grazie, un abbraccione, ci sentiamo presto, ti vogliamo bene.
Un abbraccio a voi. Ultima cosa, volevo leggere le striscioni dedicate alla curva del Cagliari agli stranieri.
Leggilo.
Eterna riconoscenza a Prendendo l'uomo. Grazie mister, semplice, conciso, come semplice è stato il suo essere allenatore, ma davvero tanto prezioso.
C'è ragione, siamo d'accordo.
Confermo.
Un abbraccio grande.
Ciao Yuri, ci sentiamo il prossimo, speriamo.
Ciao.
Va bene, finisce qui questa puntata di Diego Armando. Ah, non abbiamo detto chi, Valentino, chi vince questo nostro prognostico? Vince Marco Bosco. Cioè tu ti porti via Marco Bosco e lo tieni in casa a fare quello che vuoi. Questo è il primo della settimana.
Cambia tutto.
È il primo della settimana.
Però dovevi dirlo prima, scusa.
Grazie Valentino per la compagnia.
Grazie a voi.
Quando vuoi, le porte di Armando sono aperte, anche perché tu smetti esattamente prima, ti fermi e dici due cosette con noi. Grazie Simone con la tua numerologia sempre aggiornata. Noi ci risentiamo giovedì prossimo. Naturalmente trovate il podcast su radiocittaperta.it. Da questa settimana troverete con più frequenza sulle piattaforme social di Radio Città Aperta i podcast di Diego Armando. Magari se anche noi ci decidiamo a mettere sulle nostre piattaforme social le puntate di Diego Armando, non facciamo un soldo di danno. Pensa che ci hanno chiesto addirittura di apparire su Twitch, ma non mi sembra il caso, direi. Cioè non è che stiamo.
Invece vi posso dire, ragazzi, vi posso dire.
Fidanzarci finalmente dopo tanto tempo.
Prendete il coraggio a due mani, lanciate il cuore oltre l'ostacolo. Twitch vi aspetta.
Valentino, se ci segui io sono con te.
Sì, volentieri.
Ormai è stato anche lui nella famiglia. Diego Armando, ciao a tutti. A giovedì prossimo per chi ci segue in diretta alle 22. Ci sono i podcast. Fate i bravi. Ciao, Forza Juve.
Good
ciao,
night.
Ciao.
See this thing happening to you.